Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ricordiamo oggi Filippo e Giacomo, unendoci in modo speciale alla Chiesa di Gerusalemme, in riferimento a Giacomo. Preghiamo per quella Chiesa e uniamoci alla sua preghiera. Iniziamo affidando alla misericordia di Dio tutti i nostri fratelli e sorelle insieme a noi.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 15, versetti 1-8a. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 14, versetti 6-14. Disse Gesù a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. E fin da ora lo conoscete, lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Per Filippo è stato scelto il Vangelo di Giovanni in questo brano, dove egli dice, parla, e anche Gesù gli parla. Per Giacomo è stata scelta la lettera di Paolo, dove Giacomo è nominato in posizione di rilievo fra i testimoni della risurrezione, delle apparizioni di Gesù. Per Giacomo c'erano tante altre cose che si potevano scegliere: la scelta della Chiesa di Gerusalemme prevede, per esempio, gli Atti degli Apostoli, capitolo 15, il Concilio di Gerusalemme cosiddetto, dove Giacomo ha il primato e la conclusione di tutto, e poi la lettera di Giacomo, che è sua. Ecco, vediamo insieme queste due scritture che ci sono proposte, diciamo una parola a onore di Filippo e di Giacomo.
Io devo dire che non mi sono tanto occupata né di Filippo né di Giacomo, e spero che mi perdonino. Invece mi ha colpito nella prima lettura questo versetto 4, in cui tra gli articoli di fede solenni c'è il punto della sepoltura. Non ci avevo mai pensato. In realtà è un punto importantissimo, sottolineato anche dai discorsi di Pietro, che si leggono negli Atti degli Apostoli, i primi discorsi del giorno di Pentecoste, quelli che abbiamo letto anche adesso si leggono nel tempo di Pasqua. Mi sembra che qui il punto non sia tanto della sepoltura come prova della risurrezione. Come noi sappiamo, è stato sepolto non in una fossa comune, ma provvidenzialmente in un sepolcro privato donato da Giuseppe. Qui non si parla tanto di, e questo ha consentito poi di provare la sua resurrezione. Non mi sembra che sia questo il punto. Il punto qui è che è stato sepolto e che è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Mi sembrava il punto fosse, uno, la profezia di Isaia 53 con il ricco fu il suo tumulo, ma soprattutto, se ci basiamo sulle citazioni del Salmo 15 che fa Pietro, non lascerai che la mia carne veda la corruzione. La professione di fede nel fatto che è stato sepolto e che è risorto è l'adempimento di quella scrittura che parla di sepolcro, che parla di un sepolcro in cui il Messia Cristo è stato posto, ma dal quale poi è anche uscito. Mi ha colpito perché questo discorso della sepoltura implica anche la resurrezione della carne, cioè non si parla di una risurrezione spirituale, ma di un corpo che è stato messo in un sepolcro e di un sepolcro che ora è vuoto.
Io sottolineo solo una cosa che mi sembra molto forte per questa parola che dice Paolo nella sua lettera ai Corinti, cioè questo Vangelo che dice il Vangelo che vi salva. È proprio detto in modo molto, e dice che questo Vangelo è anzitutto quello che lui ha ricevuto, che non è una trasmissione di voce in voce, secondo quello che lui stesso scrive nella lettera ai Galati, con un versetto uguale però specifica, dice: vi rivelo, nella lettera ai Galati, al capitolo primo, dice: vi rivelo, fratelli, il Vangelo che è stato evangelizzato da me, che non è secondo l'uomo, né infatti io l'ho imparato, né ricevuto, che è la stessa parola, da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. E mi è sembrato che questa parola dà una grande forza anche al brano di oggi. E questo Vangelo che Paolo ha ricevuto, l'ha ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Ed è il Vangelo che annuncia quello che hanno detto le scritture, che qui è tanto sottolineato. Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. E questo gli è stato rivelato da Cristo Gesù. E mi sembra che abbia una forza grandissima. Quindi è anche quello che il Vangelo che abbiamo letto ieri diceva: ecco l'agnello di Dio che porta i peccati del mondo. Quindi questi peccati che sono causa della sua morte in realtà non esistono più, perché Gesù è risorto il terzo giorno secondo le scritture, e quindi in questo Vangelo noi siamo salvati.
A me ha colpito anche che nella prima lettura dice che morì, fu sepolto, è risorto, ma dice anche apparve a Cefa i dodici, poi apparve più di 500 fratelli, a Giacomo e a tutti gli apostoli. Mi è sembrato importante anche questo sottolineare che è apparso. Si volevano dei testimoni, ci volevano dei testimoni della resurrezione. Avrebbe potuto dire ed è salito al cielo, invece no, insiste sul fatto dei testimoni di questa resurrezione. Tra questi c'è Giacomo.
Io mi ero fermato sul Vangelo, ma soprattutto su questa promessa che è sempre molto impegnativa. In verità vi dico, chi crede in me farà le opere che io ho fatto, ne farà più grandi, perché vado al Padre, qualsiasi cosa chiederete nel mio nome la farò. Quindi questa potenza per la glorificazione di Gesù in cielo, la potenza della preghiera: chiederete, io la farò. Ma l'insistenza però mi pare, rispetto a Filippo più specificamente, su questa rivelazione della, ancora l'insistenza della immanenza reciproca di Gesù e il Padre. Io sono nel Padre, il Padre in me. Chi ha visto me ha visto il Padre. Non so, mi sembra che la prima parte, io sono nel Padre, forse questo può essere più chiaro, non so. Una persona santa con cui Filippo ha vissuto, la si può sentire presente, insomma, tutta assorbita in Dio, concentrata in questo, senza nessun compromesso con il mondo. Ma la seconda parte, il Padre in me, e quindi anche la frase subito iniziale della risposta, chi ha visto me ha visto il Padre, questa mi sembra veramente la parte più impegnativa, cioè un po' la stessa cosa che nel Vangelo viene detta nel prologo, che Dio nessuno l'ha visto, Figlio unigenito lo ha rivelato, lo ha narrato. Però questo mi sembra veramente un'affermazione o molto presuntuosa o veramente impegnativa, veramente impegnativa la fede, e anche impegnativa nella grazia di Dio, che si è voluto mostrare, che si è voluto pienamente donare.
Vorrei fare qualche domanda. Sono forse domande difficili, ma non so se con due parole. Cioè, una domanda è che Gesù è morto per i nostri peccati. Allora, la domanda, questa è una, è morto perché abbiamo peccato o per liberarci dal peccato? Allora, secondo, forse per tutti e due motivi, se siamo stati liberati dal peccato, cioè quelli di quel tempo, in quel momento, sono stati liberati dal peccato, perché continuiamo a peccare?
Perché commettiamo peccati?
Continuiamo a peccare. Continuiamo, cioè allora possiamo dire che questo è un evento che continua. Continuiamo a peccare e lui continua a liberarci se abbiamo fede. Quindi questo non è un, è un evento temporale, allo stesso momento non temporale, no? Quindi questa è una domanda, e in che modo, voglio dire, veniamo riscattati da questo peccato, dalla sua morte e resurrezione. Ma Dio è costretto a fare così, lo fa per sua benevolenza, o lo fa, vabbè, c'è un qualche modo per chi lo fa, se lo fa perché lo fa per noi, ma quello che c'è, colui che ci ha indotto nel peccato,
colui che ha?
Ci ha indotto nel peccato, il diavolo, la parte negativa, se lui lo fa per contrapporsi a lui, no? In che modo, insomma, si contrappone, e se ha vinto o non ha vinto? So che la domanda, la risposta ha vinto, ma in che modo ha vinto se continuiamo a peccare?
Se ha vinto Dio?
Certo. Poi vorrei fare un'altra domanda, o basta forse questa?
Forse basta.
Sì, basta questa, però vorrei accennare che un giorno mi piacerebbe un po' sentire la risposta, che in che modo Gesù partecipa nella natura di Dio e in che modo partecipiamo con Lui nella natura di Dio, per grazia di Dio. Ecco, per quanto siamo diversi o in che maniera siamo uguali? Ma questa forse è un'altra domanda difficile.
Diversi rispetto a Gesù?
Come?
Rispetto alla partecipazione di Gesù?
Rispetto alla partecipazione di Gesù, che un po' lega con questa, perché se partecipiamo nella natura di Dio tramite Gesù, per sua grazia, e essendo che Lui è morto e risorto per i nostri peccati, perché continuiamo a peccare?
Sì, questa è la prima domanda.
È la prima domanda, un po' si lega alla...
Ma io credo che la prima domanda hai già risposto, però la discussione potrebbe essere più lunga. E la redenzione non è completa in noi. Noi non siamo ancora pienamente redenti. E il mondo non è pienamente redento. Se il mondo fosse perfettamente redento, questo mondo, inteso tra virgolette, sarebbe già finito e saremmo già nel nuovo mondo, comunque lo si voglia intendere. In realtà noi abbiamo un anticipo, questo mi pare che si possa dire in base a diversi testi, un anticipo e una partecipazione reale al mondo futuro, cioè alla redenzione perfetta. Abbiamo però una partecipazione imperfetta, in fieri. Non siamo ancora risorto dai morti. Questa è la redenzione perfetta. La nuova umanità, già cominciata con Gesù, in quanto uomo, questo è il punto essenziale. Gesù, in quanto uomo, è un uomo nuovo, è un'altra umanità, non è l'umanità mortale a causa del peccato, per cui lui è pure morto. Direi che sono vere tutte e due. Qui penso che sia per togliere i peccati è morto, ma è vero anche che è morto perché noi abbiamo peccato, nel senso che certi testi dicono che la morte è la conseguenza del peccato dell'umanità, sì, che Gesù, che è un uomo, ha condiviso la nostra condizione mortale. Questo, e quindi è morto a causa del peccato anche lui, in questo senso, ma è morto per redimerci. Quindi penso che questo avevi già, insomma, concorderei con quello che dicevi. Ecco, sulla seconda versante della nostra partecipazione rispetto a Gesù, beh... dipende molto dai testi, dagli accenti, ecco, c'è una differenza, molti testi mettono, anche se si va poi avanti nella storia e si arriva ai concili, IV, V secolo, si stabiliscono delle differenze, no? Quando si dice che Gesù è di natura divina da sempre, è già stabilita la differenza fra noi e nostro fratello Gesù, che è un uomo come me, ma non è solo un uomo come me, cioè, quindi la sua partecipazione ha una radice, la partecipazione che Gesù ha alla vita divina, diciamo, tu dicevi alla natura divina, in quanto risorto dai morti, secondo molti testi, ha una sua base però più radicale, cioè la sua eternità, diciamo, ecco. La nostra partecipazione invece non ha questo fondamento, naturalmente, non siamo di natura divina in questo senso. Non so se questo però va nella direzione che tu chiedevi. Ecco, concludiamo comunque, per forza dobbiamo concludere. Io sottolineo solo perché mi piace Giacomo, Filippo lo lasciamo da parte, è importante però, è nel Vangelo. Giacomo è molto importante, Chiara prima si riferiva ai Galati, in quel capitolo, il versetto 19, capitolo primo, c'è quell'espressione che non si inventa Paolo, che è tradizionale evidentemente, quando dice che non ha mai, che il suo tipo di annuncio per rivelazione lo avvalora dicendo che non ha visto nessuno degli apostoli. È andato a Gerusalemme solo dopo 3 anni, e quando c'è andato dopo 3 anni, poi c'è andato di nuovo dopo 15 anni, ma quando c'è andato dopo 3 anni è stato 15 giorni con Cefa e non ha visto nessun altro, dice, degli apostoli, apostoli, eccetto Giacomo, il fratello del Signore.